Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, non c'è alcun collegamento tra il recente caso di spionaggio e il pagamento debito inglese? Pasdaran formano un centro di comando nucleare. L'ONU torna ad elogiare il ruolo dell'Iran nella lotta alla droga. Salve amici e ascoltatori, vi parla Soela, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 17 marzo 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire da 22 dicembre 2021 non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere sia su satellite come Eutelsat 8x13C. Per avere informazioni e i dati tecnici più dettagliati basta andare sul sito di Radio Italia parsodi.com/it. Lì troverete sul nostro sito anche podcast, file audio di ogni singolo giorno di programmi di Radio Italia. Il nostro indirizzo mail radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Amir Abdullahian ha sottolineato che non c'è alcun collegamento tra il rilascio dei soldi iraniani, dei fondi iraniani e detenuti con l'accusa di spionaggio. La divergenza tra l'Iran e l'Inghilterra per quanto riguarda i fondi bloccati iraniani in Inghilterra risale a circa 50 anni fa, per un contratto per l'acquisto di carri armati Chieftain, un accordo per l'acquisto di 1500 carri armati è stato firmato nel 1971 e nel 1976 l'Iran ha pagato più di un miliardo per questi carri armati. Dopo l'accordo, Inghilterra ha consegnato all'Iran circa 150 carri armati, ma con la vittoria della rivoluzione islamica 1979 la consegna dei carri armati si è interrotta. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha appena istituito un centro di comando incaricato di proteggere gli impianti nucleari del paese. L'esistenza del centro appena formato è stata ufficialmente confermata in un rapporto che annunciava l'arresto di una squadra, di un team di terroristi che stavano per pianificare atti di sabotaggio ai danni delle strutture nucleari dell'Iran. Il team, al servizio dell'agenzia di spionaggio del regime sionista Mossad, è stato arrestato dall'organizzazione di intelligence del centro di comando nucleare dei Postoron. All'inizio di quest'anno e in seguito a numerosi atti di sabotaggio contro gli impianti nucleari iraniani, il capo dell'organizzazione per la difesa, generale di brigata Gholam Reza Jalali, ha annunciato che sarebbe stato formato un centro di comando per la difesa e la sicurezza nucleare. Parole di elogio da parte dell'ONU nei confronti dell'Iran per il lavoro svolto nella lotta alla droga. Le parole di elogio sono state espresse da Pavadi, presidente dell'organismo internazionale di controllo degli stupefacenti sostenuto dalle Nazioni Unite, durante un incontro avvenuto a Vienna con Iskandar Momeni, segretario generale del quartier generale antidroga dell'Iran. L'incontro a Vienna, dove è proprio si è svolta la 63esima riunione annuale della Commissione dell'ONU sugli stupefacenti. L'esponente iraniano, dal canto suo, ha tenuto a sottolineare la determinazione della Repubblica Islamica di proseguire a collaborare con l'ONU e altre organizzazioni responsabili per la lotta al traffico di droga. Secondo le Nazioni Unite, nel 2019 l'Iran ha scoperto il 90% dell'oppio, il 70% della morfina e il 20% dell'eroina mondiale a livello globale. Dopo il più grande attacco informatico mai avvenuto contro il regime sionista, secondo fonti attendibili, questa volta un gruppo non identificato ha compiuto un altro attacco informatico contro le informazioni del capo del Mossad. Fonti da Tel Aviv hanno pubblicato negli ultimi mesi rapporti di diversi attacchi informatici alle principali società nei territori occupati, gli attacchi da parte di vari gruppi alle infrastrutture del regime sionista e l'accesso alla diffusione di informazioni vitali hanno portato al crollo della vuota grandezza informatica dell'entità sionista. I media siriani hanno riferito che proprio stamane, giovedì mattina, un drone ha colpito una base militare delle forze d'occupazione degli Stati Uniti nel nord-est della Siria. Le stesse fonti hanno riferito che il giacimento petrolifero di Al-Omar a Deir ez-Zor, Siria nordorientale, il sito delle forze americane al confine Iraq-Siria, era stato preso di mira da un attacco con aerei telecomandati. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull'attacco e anche per quanto riguarda eventuali danni o perdite umane. Gli Stati Uniti stanzieranno altri 800 milioni di dollari di assistenza militare al regime ucraino, che sommati ai 200 già stanziati sabato scorso portano ad 1 miliardo di dollari la somma stanziata soltanto nell'ultima settimana. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden nel suo discorso pronunciato alla Casa Bianca. Ringrazio il Congresso per aver stanziato questi fondi. Si tratta di un'assistenza senza precedenti, è tenuto a precisare. Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare d'Italia, generale Luca Goretti, in audizione alle commissioni della difesa, ha detto di aver sostenuto e autorizzato, in coerenza con gli intendimenti governativi, il raddoppio in soli 2 giorni del numero dei cacciabombardieri Eurofighter al servizio della NATO nella sorveglianza e sicurezza dei cieli, garantito da un rischieramento già pesante in Romania. I combattenti della resistenza palestinese hanno aperto il fuoco contro le forze d'occupazione del regime sionista in diverse aree di Nablus e Jenin. Secondo fonti locali, i combattenti palestinesi hanno sparato contro le truppe sioniste che avevano invaso l'area orientale della città di Nablus per fornire protezione ai coloni ebrei estremisti giunti sul posto per eseguire rituali presso la tomba di Giuseppe. Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina, sono lontane dal raggiungimento di un accordo sulla situazione attuale. È quanto ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino in intervista ai media americani. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. L'America e le armi biologiche in Ucraina. Come provato dai documenti ritrovati e pubblicati dall'esercito russo subito dopo il lancio dell'operazione speciale di Mosca in Ucraina, i lavoratori hanno ricevuto l'ordine di distruggere tutto il materiale in loro possesso ufficialmente per evitare che questo finisse nelle mani della Russia. Ad esempio, il documento che ordina la distruzione di tutti i campioni presenti nel laboratorio di Charkiv, data del 25 febbraio, ovvero un giorno dopo il lancio dell'operazione speciale russa, ma un altro documento riguarda addirittura il laboratorio di Lviv, nell'estremo ovest dell'Ucraina, ben distante dall'attuale fronte. Perché tutta questa fretta? Il laboratorio di Charkiv indica la distruzione di campioni di ben 16 batteri differenti. Il laboratorio di Lviv, dove ufficialmente venivano studiati agenti patogeni pericolosissimi, come quelli che provocano peste, antrace e brucellosi. Secondo le informazioni del Ministero della Difesa russo, a Leopoli sono state distrutte 232 scatole contenenti l'agente patogeno della leptospirosi, 30 della tularemia, 10 della brucellosi, 5 della peste. Resta poi da capire cosa contengono gli altri circa 30 laboratori di questo tipo presenti sul territorio ucraino, ma interamente gestiti dall'esercito degli Stati Uniti attraverso un'agenzia militare. Igor Kriolov, capo delle truppe russe di protezione nucleare, radiologica, biologica e chimica, ha fatto notare che dalla ripresa del progetto statunitense in Ucraina dopo il colpo di Stato del 2014, il paese, cioè Ucraina, ha registrato l'aumento incontrollabile dell'incidenza di infezioni come difterite e tubercolosi, mentre l'Ucraina ha addirittura raggiunto la seconda posizione tra paesi maggiormente colpiti dal morbillo in tutto il mondo, alle spalle solamente del Madagascar, con statistiche neppur comparabili a quelle degli altri paesi europei.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran e capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi ascolteremo insieme a voi la storia del ritorno all'Islam di Umme Abdelkarim, che si è convertita con il cuore all'Islam. Lei afferma così: «La lode va tutta ad Allah che ci ha inviato il profeta e messaggero Muhammad ad illuminarci e guidarci sulla retta via. Alhamdulillah che mi ha guidato sulla giusta strada portandomi all'Islam e con questo dando l'ordine dell'hijab. Sono Umme Abdelkarim, mamma di 3 bambini che sono il mio orgoglio perché seguono molto bene la legge di Dio. Sono mamma da 11 anni e da 10 musulmana, convertita con il mio cuore. Ho cercato l'Islam da sola. Mio marito, pur essendo musulmano proveniente da un paese arabo, non mi ha mai costretto sul fatto della religione, sapendo che Dio nel sublime Corano dice che non c'è costrizione nella religione. Quando sono entrata nell'Islam mi trovavo nel paese dove sono nata, un piccolo paesino. Immaginate lo stupore delle persone che mi vedevano per strada con vestito lungo, fular in testa, tutta coperta. Pensavano subito che fosse mio marito a farmi vestire così o che si trattasse di una tradizione araba. Io ho sempre spiegato che era per ordine di Dio e loro dicevano che ero impazzita a portare quell'hijab, a fare la salat ed il Ramadan, perché ero italiana, cristiana e secondo loro non era giusto per me. Ma io ero così contenta di essere coperta, mi sentivo a mio agio, la preghiera e il digiuno mi faceva stare tranquilla e felice. E qualcuno c'era quando io chiamavo, e chi è più grande di Allah? Umme Abdelkarim prosegue ancora. Gli anni passavano. Siamo andati via dal paese e venuti al nord. Qui ho conosciuto tante sorelle, ampliando i miei studi, conosciuto meglio la vera legge di Dio sull'hijab. Con mia grande gioia ho scoperto il vero hijab ed anche la mia bambina di 9 anni porta l'hijab ed il fular ed è molto fiera che la sua mamma sia vestita così perché Dio Altissimo la protegge. Cosa significa l'Islam? Significa obbedienza e sottomissione a Dio. La sua base è Shahada. Vuol dire non c'è nessuna divinità al di fuori di Allah. E chi è Dio? È il creatore di tutto ciò che esiste su questa terra e nell'altra vita. Tutto l'universo appartiene ad Allah, compreso l'uomo, e per questo dobbiamo obbedire ai suoi ordini, uno dei quali è l'hijab. Indossarlo è un segno della nostra fede, iman. Quando capii il valore dell'hijab, non aspettai un solo istante ad indossarlo, sentivo il bisogno di farlo, come se mi mancasse qualcosa, come quando ad esempio ti dimentichi di bere o mangiare, così iman è forte nel mio cuore. Se ci si vuole far condurre da Allah sulla retta via, la via dell'Islam, ed essere così salvi dalle fiamme del fuoco dell'inferno, si deve obbedire solo ad Allah. Nessuno mi ha forzato a velarmi. Con il tempo che passava e studiando capivo sempre di più che la donna è protetta da Dio con il suo hijab. Così si è diverso dalle donne dei non musulmani e si dimostra la teoria e la pratica dell'Islam. Anche se la tua famiglia ti dice che sei impazzita a vestirti come le donne del Medioevo, non ascoltarli. Si tratta solo di, infatti, maledetto Shaitan che ti vuole sviare dalla strada che porta alla vittoria e al paradiso. Ricordati che Allah l'Altissimo ti ha donato l'intelletto, impara ad usarlo, studia, cerca la tua salvezza nella parola di Allah. E infatti le donne di oggi hanno tutto a loro disposizione all'istante, ma non hanno la minima voglia di seguire gli ordini di Dio. Oh Dio, guida le musulmane, credenti di oggi, fai comprendere loro cosa sia veramente di valore, fai comprendere loro la ragione della rivelazione del Corano. Amen. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione. E a presto!